Bentornati cari amici di Economia Italia, qui per parlare oggi di curva di Laffer, ovvero quella situazione per cui se abbasso le tasse magicamente aumenta il gettito fiscale. Ovviamente questo è un video, un riassunto di un altro video che avevamo fatto nel 2020, quindi molto molto vecchio, molti di voi probabilmente neanche ci seguivano, ed era un video, una live di circa un'oretta e mezza. Quindi ovviamente quando una persona va a riassumere alcuni concetti, necessariamente ne perde di altri. Quindi se avrete la bontà di ascoltare quel vecchio video, sicuramente avrete una visione migliore rispetto all'ascolto di questo nuovo video. Ovviamente cercherò comunque di dare una visione a 360 gradi di questo tema, che a mio avviso è molto molto importante. Ma tutto questo ovviamente dopo la sigla. Pronti, partenza via perché i temi sono tanti e insomma è lecito andare a trattarli in modo corretto. Perché stiamo parlando un po' più spesso di tasse? Beh, perché riteniamo che dopo aver affrontato la tematica inflazionistica, dopo aver affrontato la tematica della scuola, è bene avere gli strumenti per scernere in questo 2022 per quanto riguarda la parte fiscale. Come ben sapete, infatti, queste tre normative, queste tre macro aree saranno principali appunto nel dibattito politico italiano del 2022, almeno così auspichiamo, e quindi riteniamo che trasmettere questa competenza, conoscenza, che dir si voglia, ai nostri follower possa aiutare, diciamo, gli stessi a comprendere meglio l'evolversi della situazione. Infatti, noi sappiamo che nel PNRR questi tre elementi saranno fondamentali, sono dei target da raggiungere, quindi da presentare poi in sede europea al fine di poter ottenere le facility. Abbiamo fatto un video, ve lo lascio magari nelle schede, in cui riassumevo un pochino questi tre elementi, no? Che andranno a determinare tutta una serie di cose. L'inflazione in particolare per le stime della crescita, il fisco, perché appunto c'è da fare la riforma del fisco e non quella di dicembre, che era la riforma delle aliquote, e poi per quanto riguarda appunto la scuola c'è da fare la riforma scolastica, nella speranza appunto che questa riforma possa dare nuova crescita a questo Stato nel lungo periodo e possa portare a maggiori investimenti. Tra l'altro questo è anche un tema che affronteremo nel libro che dovrebbe uscire a breve, quindi io ve lo dico sempre e ve lo ricordo. Benissimo, quindi partiamo col concetto della curva di Laffer. Beh, la curva di Laffer è quel concetto in cui si può sostanzialmente spiegare al Senato, alla Camera o al Congresso, come si diceva nella citazione originale, insomma, si può spiegare insomma in 30 minuti e poi un parlamentare, onorevole, politico di turno o opinionista può parlarne per mesi e mesi. In realtà la citazione diceva 6, se non vado errato, comunque sia, non l'ho imparata a memoria, quindi mi perdonerete. Benissimo. Ma allora, questo concetto basic, cos'è che ci racconta? Beh, ci racconta che esistono tre situazioni economiche, anche se questa è una banalizzazione di un concetto molto più serio, ma io ve lo vado a banalizzare. Tre situazioni economiche in cui sostanzialmente si può dire che nella situazione in cui la tassazione è pari a zero, ovviamente abbiamo il gettito al 100%, nessuno evade perché appunto il gettito è zero. E nella situazione in cui la tassazione è 100%, tutti evadono e quindi il fisco non guadagna assolutamente nulla. E poi abbiamo una situazione di inframmezzo in cui c'è efficienza tra tassazione e gettito ed evasione, ovviamente. Quindi abbiamo una riduzione dell'evasione. Più o meno è questo il concetto che sta dietro questa curva. Per cui ridurre la tassazione porterebbe a un maggiore gettito in certe situazioni. Benissimo. Il problema di questa curva, che curva proprio non è, però andiamo per parallelismi e cerchiamo di spiegarla in modo semplice, è questo, ovvero il fatto che non ci dia delle dimensioni da applicare poi nella realtà per poter stabilire quanto possiamo ridurre e quanto possiamo guadagnare di efficienza fiscale. Cioè, ridurre la tassazione di quanti punti percentuali al fine di ottenere un maggiore gettito e al fine di ottenere minore evasione. Quindi c'è tutta sta roba qua dietro, senza contare che si ricollega anche alla produttività. Infatti noi sappiamo che la produttività è influenzata negativamente da una tassazione inefficiente e anche dalla burocrazia. Quindi utilizzare questi modellini al fine di stabilire se una certa riforma sia più o meno efficiente rispetto a un'altra, è fare della pseudoscienza, a mio avviso, poiché appunto non è questo il loro compito, ma piuttosto il loro compito è un altro, ovvero far comprendere alle persone che un aumento di tassazione comporta una riduzione della dimensione economica sotto certi aspetti e quindi andrebbe controbilanciato con altri aspetti e quindi bisogna cercare tutti i trade-off all'interno della questione. Tanto è vero, e qui vado a citare un vecchio studio che avevo già citato anche nella scorsa live, di quasi ormai 2 anni fa, in particolare sto parlando dello studio portato avanti da Greg Mankiw, spero di averlo pronunciato in modo corretto, economista, tra l'altro conservatore di Harvard, che era capo del Council of Economic Advisor durante il primo mandato di Bush Jr. Ebbene, questa persona ha cercato di stimare l'effetto che una maggior crescita, e quindi entrate extra associate a questa maggior crescita, riescono a compensare appunto la riduzione delle entrate. E appunto questa maggior crescita andrebbe a coprire un 50% della riduzione delle entrate. La cosa non è affatto positiva, perché vorrebbe dire che esisterebbe un certo moltiplicatore per cui a ogni euro, o meglio, a ogni punto percentuale che vado a ridurre della tassazione corrisponde una riduzione delle entrate dello 0,5. Ok, quindi questa cosa qua è molto molto interessante. In più, uno studio molto simile è stato fatto per l'Italia e si dice che sostanzialmente questa percentuale sale fino all'84%. Quindi capite bene, avendo seguito tutto il discorso, che appunto questa mitologica curva di Laffer è uno strumento utile, ma purtroppo non può essere utilizzata in casi di economia reale per agevolare una riduzione delle imposte. Come al solito, non esistono pasti gratis, la riduzione delle imposte deve essere accompagnata da riforme strutturali e io sono il primo a sostenere che in Italia se ne siano troppe di imposte sotto tanti punti di vista e che il fisco sia troppo arzigogolato, ve l'ho raccontato in diverse live dove ci sono degli errori del fisco, ok, italiani, a mio avviso, poi ognuno di voi sicuramente potrà formulare una diversa idea o una diversa teoria, però sta di fatto che senza riforme che puntino a una maggior crescita è inutile sia la riduzione che l'aumento delle tasse, perché spesso e volentieri queste riduzioni sono fatte a danno o contro quella o questa categoria. E questo l'abbiamo visto con i vari bonus o anche delle riforme delle aliquote, che ognuno di noi può avere, su cui ognuno di noi può avere una certa opinione in modo positivo e in modo negativo. Sta di fatto che se queste normative vengono portate avanti al fine di migliorare il benessere economico, ecco, mi pare che la direzione sia opposta rispetto a quanto è stato fatto oggi. In Italia il carico fiscale è estremamente elevato e bisognerebbe rimodularlo, non necessariamente ridurlo. Poi questo è un altro tema probabilmente, però una semplice riduzione potrebbe causare tutta una serie di problemi, soprattutto perché una riduzione fatta male di tasse, ok, potrebbe causare un maggiore deficit in termini appunto di bilancio. E maggiore deficit significa andare a aumentare il debito e ricorrere quindi allo strumento dell'indebitamento, che noi sappiamo generare tassi di interesse. Questa situazione, diciamo, in cui probabilmente i tassi di interesse cresceranno, non è auspicabile pensare di andare a ridurre le tasse a debito. Ok? Quindi è importante capire che anche questo tema deve essere ricollegato a delle scelte di policy sull'economia soprattutto per quanto riguarda la parte finanziaria e anche di spesa pubblica, che siano coerenti nell'insieme di scelte che vengono formulate. Penso di aver chiarito un pochino meglio la questione, però sta di fatto che, come al solito, non esistono pasti gratis, quindi meglio non fare populismo anche su questo tema, mi raccomando, sia per chi è che si ritiene un liberale d'oltre frontiera, sia per chi si ritiene invece un mega socialista per la ridistribuzione del reddito. State attenti perché alcune posizioni fortemente ideologiche potrebbero causare, in entrambi i casi, davvero questo va detto, dei problemi per le nuove generazioni. Quindi attenzione, perché questo debito poi va ripagato in futuro, è soltanto un rimandare. E se in Italia continuiamo a rimandare, i problemi si accumulano e poi non si risolvono. Spero di aver finito tutto. Spero di essere stato comprensibile. Scrivetemelo qua sotto se c'è qualche dubbio, qualche perplessità. Parliamone insieme. Vi consiglio di guardare le fonti. Fonti sono sempre il nostro strumento, per argomentare. E io vi auguro una buona giornata e ci vediamo in un prossimo video, ovviamente. Ciao ciao. Ehi, ti piace quello che facciamo? Ecco, ti ricordo allora che se vuoi sostenere questo show che viene trasmesso ogni giorno alle 14, puoi farlo tramite Patreon. Butta un'occhiata qua sotto in descrizione oppure dai un'occhiata all'abbonamento YouTube che trovi sotto il video.